11.28, Radio Onda Rossa, ancora in diretta, abbiamo accennato in rassegna stampa. Allora, rispunta il TTPI sotto forma di zombie, è questo l'articolo di Monica Di Sisto uscito oggi sul Manifesto. Noi siamo in collegamento proprio con l'autrice dell'articolo, che intanto saluto e ringrazio per la disponibilità. Buongiorno Monica.
Ciao, buongiorno, grazie a voi per l'ospitalità.
Allora, tu sei coordinatrice della campagna di Stop TTPI. Raccontaci un po', racconta ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cosa è scritto stamattina sul Manifesto.
Sì, in realtà è un processo che stiamo tenendo d'occhio da un po' di tempo, perché chiaramente tutti ci dicevano il TTIP, poi noi lo chiamiamo all'italiana, dai. Il TTIP è sparito con Trump, che è sovranista e nazionalista, l'Europa sarà l'unica che difenderà il libero mercato, non ha alcun interesse a fare commercio con l'Europa, è brutto e cattivo. E noi invece da un po' di tempo dicevamo: guardate che in realtà è vero che Trump sta ragionando su come bloccare alcune merci che creano problema, diciamo, alla concorrenza delle imprese nazionali, anche perché sta perdendo posti di lavoro, però vedrete che l'Europa perde il pelo ma non il vizio. L'Europa vuole abbattere tutto un set di regole che costano troppo agli industriali e userà sicuramente gli Stati Uniti per farlo a qualsiasi costo. Ci dicevano che eravamo matti, ci dicevano che eravamo assolutamente catastrofisti, e invece il 25 luglio, qualche giorno fa, il Presidente della Commissione Europea è volato a Washington e, a fronte di niente, ossia senza strappare a Trump un rinvio di quel famoso blocco, no, delle merci europee che un paio di mesi fa ha messo in piedi, gli ha offerto su un piatto d'argento un negoziato, quindi un lavoro con peraltro con un oscuro gruppo che loro definiscono i migliori dei nostri tecnici, proprio per lavorare su standard, regole e facilitare il commercio, naturalmente restringendone la portata. Purtroppo è da molti anni che la Commissione Europea lavora contro le regole che costano troppo. Pensiamo alla difesa dell'ambiente, pensiamo ai contratti nazionali, pensiamo anche a tutte quelle caratteristiche dei prodotti che secondo loro non hanno motivo di essere bloccati, come ad esempio i prodotti OGM che invece noi vogliamo bloccare, pensiamo al contenuto di residui di pesticidi negli alimenti che noi per fortuna ancora, diciamo, valutiamo alle frontiere. Ecco, questi sono tutti quanti chiaramente costi per le aziende, sono difese dei nostri diritti che a loro costano. Pensiamo allo smaltimento dei rifiuti, al trattamento delle acque, pensiamo anche al fatto che negli Stati Uniti viene permesso di sbadacchiare la terra, no, con il meccanismo del fracking per avere gas liquido. Noi vogliamo il gas liquido prodotto col fracking, noi vogliamo la soia OGM prodotta negli Stati Uniti, la faremo entrare a dazio zero e tariffa zero, questo in cambio di niente. I negoziatori hanno detto: crea la nostra disponibilità, crea un ambiente favorevole, quindi in cambio di una promessa. La Commissione Europea, senza chiaramente consultarsi con nessuno, almeno con nessuno dei parlamenti o con tre governi, a quanto sappiamo, solo con tre governi, tedeschi, svedesi e austriaci, ha deciso che questo poteva andare bene per l'Europa e ha sottoscritto una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti. Noi su questo chiaramente siamo costernati e pensiamo che sia veramente la dimostrazione di quanto alla Commissione Europea della democrazia non interessi assolutamente nulla e abbia un'agenda invece dettata dalle grandi imprese.
A proposito di quanto dicevi, proprio perché il TTIP è, diciamo, una struttura in qualche modo sovranazionale, transnazionale, qual è la reazione degli altri governi, Germania, Francia, insomma i principali europei?
Allora, la Germania ha ottenuto che in questo calderone non entrassero le automobili, che è l'unico settore che a loro interessa.
Certo.
Quindi, visto che loro sono stati consultati, la Commissione appunto ha detto che ha sentito la cancelliera Merkel, che ha sentito il cancelliere austriaco, che ha sentito il primo ministro svedese Macron, che non è stato consultato evidentemente, in una conferenza stampa col primo ministro spagnolo ha detto che secondo lui non è in un ambiente dove noi siamo sotto ricatto, ossia siamo ancora sotto dazi statunitensi, che si possa pensare a rilanciare un negoziato così ampio, che peraltro vuole la liberalizzazione del settore dei servizi, la liberalizzazione del settore dei farmaci, vuole una liberalizzazione del settore della chimica, cioè cose molto delicate che l'Europa norma in modo molto attento e che anche noi cittadini diciamo guardiamo con grande attenzione. Su questo per esempio il coordinamento delle organizzazioni dei consumatori, il BEUC in Europa, ha detto ma secondo noi appunto questo negoziato parte sotto auspici veramente, veramente negativi. Macron molto probabilmente in modo strumentale però ha fatto sentire la sua voce dicendo ma non pensiamo che sia questo il modo per rilanciare l'opportunità. Però la cosa diciamo che fa più proprio sorridere è che due minuti dopo la pubblicazione della dichiarazione congiunta tutte le grandi confindustrie d'Europa, compresa la nostra, magari un pochino più nascosta dietro quella europea, hanno applaudito a questo sforzo dell'Europa per riaprire commerci, questa disponibilità dell'Europa ad essere ancora un driver della liberalizzazione che ci porta tanto benessere. Ora, noi sinceramente da molti anni vediamo delle crescite commerciali ampie, ma delle crescite dei redditi nulle, anzi delle contrazioni dei redditi, un peso sull'ambiente crescente, soprattutto per la crescita dei trasporti. Vediamo un moltiplicarsi degli scandali legati alla sicurezza alimentare, proprio perché la pressione dell'export non ti permette di assicurare la stessa qualità che assicuri quando produci quantità più piccole. Quindi noi ci chiediamo, ma ci serve veramente così tanto aumentare le esportazioni per dire che abbiamo un più X PIL, quando poi noi siamo così male per assicurarcelo, male dal punto di vista ambientale, non bene dal punto di vista dei redditi? Ecco, queste sono domande di fondo che però per esempio il nostro governo non si pone. Il governo francese invece se le sta ponendo e le sta ponendo anche all'esecutivo europeo.
E invece quello spagnolo, perché hai citato il premier spagnolo, che adesso è Pedro Sanchez, avvicendato sì, da qualche mese a Rajoy del Partito Popolare, come si sta ponendo la Spagna?
Alla domanda lui non ha commentato, alla domanda che hanno rivolto a Macron su questo lui non ha commentato, peraltro si è affrettato qualche mese fa, anche lui un paio di mesi fa, in fretta e in furia a firmare a dare il suo ok al via libera al CETA, che è l'accordo di liberalizzazione tra l'Europa e il Canada, che invece noi sembriamo non voler ratificare, insomma, fino a prova contraria, fino ad atti diciamo diversi dalle dichiarazioni del governo. Quindi purtroppo Sanchez va assolutamente nella direzione neoliberal che lo ha preceduto dal punto di vista commerciale, e riteniamo che non sia diciamo affidabile da questo punto di vista in una visione un po' più progressista, appunto progressista in senso autentico dell'agenda commerciale europea. Consideriamo che il 26 maggio ci saranno nuove elezioni, e invece dal punto di vista appunto sociale, dei sindacati, delle organizzazioni, delle associazioni c'è molta attenzione su questo dossier, perché noi abbiamo fatto, come forse ricordi, una campagna intensa contro il TTIP, abbiamo fatto una campagna intensa contro il CETA e anche contro gli altri trattati tossici, quelli che noi chiamiamo tossici proprio perché attaccano le regole. Lo faremo chiaramente anche prima delle prossime elezioni, tutti i candidati sappiano che chi appoggia un'agenda neoliberal e così aggressiva come quella che la Commissione sta provando a chiudere prima che il Parlamento cambi e che forse il vento anche spiri in un'altra direzione, sarà assolutamente indicato in liste da non votare, di non votabili, di non affidabili, perché veramente questa sarà una delle discriminanti forti almeno per gran parte della società civile, perché chiaramente le chiacchiere stanno a zero, no? I soldi invece sono le cose che ti dimostrano chiaramente dove tu vuoi andare. Se tu svendi i diritti dei cittadini solo per avere una percentuale di commercio in più che non gli mette in tasca niente, ma li mette sempre in tasca agli amici tuoi, insomma, ora è arrivato il momento di non votarti.
Sul CETA c'è oggi sempre sul Manifesto un pezzo di Matteo Bortolone che ci ricorda, vabbè, questo poi lo legge quando facciamo la rassegna stampa, ovviamente ce ne accorgiamo come scendano in campo ovviamente pezzi grossi del mondo dell'industria, dell'informazione, pensiamo al Corriere della Sera, al Sole 24 Ore. Matteo Bortolone parla anche di Calenda, che dice che ha magnificato il CETA. Un tuo commento.
Noi ci troviamo sempre di fronte. Cioè, di solito la artiglieria che ci troviamo di fronte non è mai un'artiglieria leggera, no?
Anzi.
È artiglieria pesante che griglia. Peraltro con dei dati sempre molto imprecisi, sempre molto parziali, confidando nel fatto che poi appunto le organizzazioni, le associazioni, le persone normali, i conti non se li sappiano più fare. Ripeto, ciascuno di noi guarda nelle sue tasche, ciascuno di noi a fine mese ci trova sempre meno soldi e quando va a fare la spesa per quei soldi ci trova sempre prodotti più scadenti, che arrivano da chissà dove e che non fanno lavoro nel nostro territorio, a meno che non sceglie appunto il mercato locale,
altri
il
circuiti,
che conosce,
certo.
Che è la cosa che noi, no, sinceramente auspichiamo e consigliamo, io personalmente lo faccio ormai da tanti anni, ma non soltanto perché mi fa bene, ma anche perché ci posso comprare delle cose sane e delle cose buone con gli stessi soldi. E questa però è una, come dire, una constatazione empirica, non è che si può andare contro la realtà. La maggior parte dei cittadini di questo paese è impoverita, la maggior parte di questi cittadini di questo paese guadagna sempre meno soldi. Che dove vanno a finire i soldi di queste esportazioni? Cioè, a meno che non ci sia, non lo so, un'illusione collettiva che il fatto che ci raccontino che l'Italia vada meglio veramente si trasforma nella nostra condizione generale, io non vedo indicatori appunto a parte i numeretti che ci dicono che che nei soldi, nei redditi della maggior parte degli italiani questi numeretti si traducano in cose concrete. Quindi i numeri che facciamo noi raccontano tutt'altro, i numeri che facciamo noi raccontano che appunto le esportazioni seguono un naturale flusso che stanno seguendo da molto tempo, appunto proprio perché le regole sono sempre più rilassate e quindi si possono buttare sempre più quantità di robe dall'altra parte dell'oceano. Però quanto questa cosa si traduca in economia buona, no? Ammesso che ne esista una, questo è tutto da dimostrare e secondo noi non è dimostrato.
Senti, come Stop TTPI Italia avete lanciato una campagna, ce ne vuoi parlare? Io devo essere sincero, sono un po' scettico su questo tipo di... Cioè, mi rendo conto che però in un momento in cui il conflitto sociale è praticamente a zero, regna una pace sociale devastante, però insomma, raccontaci un po' questa... Mi senti?
Guarda, noi...
No, perché ho avuto delle interferenze, ok. Ecco, vai.
No, allora guarda, innanzitutto io sono d'accordo con te. Infatti, se ricordi, noi nel momento peggiore, no, del negoziato sul TTIP, quando sembrava che proprio andassi chiuso, siamo stati tra le poche cose che hanno portato in piazza quasi 50.000 persone a Roma.
Sì, sì, ricordo.
Esotica, quindi
io dici, passare da quello a firmare una lettera, giustamente.
Sì, insomma, diciamo che è anche vero che quelle cose lì costano tanto, noi siamo tutti autofinanziati, non ci abbiamo dietro né le grandi industrie, siamo gruppi abbastanza, insomma, di persone molto convinte, anche molto, no, come Matteo, certo, che ci mettono comunque tanto del loro tempo e tanto pure di quello che sanno per cercare di fare luce su queste trattative che sono così oscure e anche così complesse. Quindi nei limiti di quello che si può fare, nei limiti di quello che adesso in questo momento ci concede anche un po' il periodo storico, come dicevi te, la prima cosa che noi vogliamo fare è però una cosa che, ti devo dire la verità, funziona, nel senso che Bruxelles è lontana, però le elezioni sono vicine e i nostri rappresentanti lì si sentono spesso soli. Questa cosa li porta spesso anche a partorire dei mostri, cioè a prendere delle decisioni abbastanza suggestive, ad avere l'idea che noi in Italia non ci accorgiamo di nulla. E invece per questo chiedo anche l'aiuto dei tuoi ascoltatori. È una cosa piccola, me ne rendo conto, non è il presidio, non è la protesta che ci piace, a me non mi piace. Però intanto scrivere ai parlamentari europei, dico, noi forniamo la lista, che noi non siamo appunto disattenti, no? Ma che siamo lì e che ci siamo resi conto di questa, del ritorno di questo trattato, anche se non lo chiamano TTIP, ma è lui, ha le stesse caratteristiche della cosa, di quel provvedimento contro il quale quasi 5 milioni di cittadini, oltre 70.000 persone in Italia si sono addirittura prese la briga di riempire un modulo e di dire che non sono d'accordo, con tanto di documento e firma. È quella roba lì, e che quindi loro debbono assolutamente attivarsi per chiederla alla Commissione Europea di rientrare nei ranghi, di non aprire nessun tipo di negoziato che metta in discussione non il commercio, i dazi, ma le regole. Che farlo a fronte di una vaga promessa da parte di Trump è ridicolo, che devono decidere se Trump è il nemico, l'amico, l'alleato o Satana in persona, perché questo ancora non abbiamo capito, cioè siamo di fronte a una schizofrenia politica complessiva, perché prima lo si taccia di essere praticamente il Satana dell'economia internazionale, una specie di mostro, dopodiché invece diventa il miglior amico, il più grande degli alleati, e quello diventa di nuovo un mercato assolutamente super interessante, cioè si mettessero d'accordo con il loro cervello. E che le elezioni sono vicine, il 26 maggio sta là, e che quindi come loro si comporteranno noi ce lo ricorderemo. Più saremo tanti a scrivere, e più loro si renderanno conto che questo movimento non è spento, che queste sono cose che le persone interessano, e che anche le persone appunto che preferiscono uno scontro più forte, però questa cosa non è sfuggita, perché altrimenti il rischio è che o facciamo la cosa grossa oppure loro pensano che possono fare come gli pare. Intanto cominciamo con quello che possiamo da fare tutti da casa, più o meno tutti, che è una mail, ma appunto apparentemente un gesto semplice, ma che in piena estate a Bruxelles, dove niente sembra succedere mai, probabilmente forse fa un effetto anche diverso da quello che ci può sembrare, forse anche più intenso a chi appunto tra breve vedrà confermato o sconfermato il suo stipendio.
Va bene Monica, grazie. Devo dire che stavo scorrendo l'indirizzo degli europarlamentari e sono usciti certi cadaveri che...
Hai capito?
Speravo fossero usciti, no,
anche per quello.
Qualche nome, allora, Goffredo Bettini, che insomma a Roma conosciamo molto bene. Chienge.
Tra è uno di quelli che su ste robe è più sparito, e quando disse addirittura che il TTIP era una cosa utile al suo tempo, quindi insomma.
Chienge, Gianni Pittella, vabbè, Pittella ogni tanto si sente, addirittura Renato Soru. Sardo,
certo,
Soru, sì. Simona Bonafè, sì. David Sassoli, il giornalista, insomma, veramente.
Sì.
Perché molto spesso, questo diciamolo, sugli scranni di Bruxelles finisce gente un po' trombata dal partito.
Sì, danno il consentino, esatto, no? Sì. Quindi loro sono scontenti lì, si prendono questi soldi e spesso fanno esattamente quello che gli dicono, quelli dai quali poi si aspettano il lavoro quando tornano a casa. Non sono tutti così, chiaramente c'è pure gente che lì veramente prova a fare qualcosa per i cittadini, a lavorare per... appunto in casi come questi, per dire, per fermare la commissione per quanto è possibile al Parlamento, per bocciare alcune leggi, alcuni nostri validi parlamentari si sono messi le magliette, hanno protestato in aula contro il TTIP e contro il CETA, ci fanno avere informazioni, cioè, per fortuna non sono tutti così, però diciamo che ai cadaveri gli fa pure un po' impressione quando gli scrivi, ecco.
Va bene, senti Monica, l'ultima cosa che ti chiedo è di ricordarci i vostri contatti, se qualcuno che sta all'ascolto vuole mettersi in contatto con voi, vedere appunto questa lettera e inoltrarla.
Assolutamente, Stop TTIP Italia è il sito della campagna, su Google è il primo risultato, e poi stoptitipitalia@gmail.com per qualsiasi tipo di informazione. Noi ci siamo sempre, siamo facilmente raggiungibili, e pure aperti anche d'estate, come dicono le farmacie,
nonostante il caldo ci state.
Nonostante il caldo siamo al monitoraggio.
Va bene Monica, grazie per la disponibilità e a presto allora.
Grazie a te, grazie Valerio,
ciao.
Buon lavoro.
A presto a te, ciao.